Oggi vi porto in un piccolo viaggio nella Sacra Scrittura per capire come funzionano le promesse di Dio. Buon ascolto! Ricordo che 5 pane e 2 pesci è completamente finanziato da un crowdfunding di Provvidenza. È finanziato grazie a te. Per partecipare, link in descrizione. Bentornati al nuovo episodio del podcast di 5 pane e 2 pesci. Questo è Grateful Monday e io sono Francesco. Allora, bentornati, ben ritrovati. In questo lunedì ormai di primavera sono molto felice che qua c'è questo cambio di stagione, questo caldo che arriva, i fiori mi piacciono da morire. Quando tutta la natura si risveglia. Ecco, oggi è un episodio un po' particolare perché ci tenevo tantissimo a parlare di un argomento che appunto ha a che fare con le promesse di Dio e di raccontarvi una storia che ci illumina su come funziona Dio con l'uomo, con le sue promesse. Ecco, faccio un piccolo preambolo giusto prima di iniziare perché noi prenderemo in mano la Bibbia oggi e ascolteremo, vi leggerò alcuni passi chiave, importanti, che secondo me sono importanti. E nello spiegarvi questi passi qua, comunque nel navigare nella Sacra Scrittura insieme, noi trarremo frutto di un'esperienza importante, che è quello di leggere la Scrittura e trarre criteri biblici per interpretare la nostra vita. Spesso ci facciamo la domanda di come Dio parli nella nostra vita e come Dio ha parlato nella vita dei santi o come ha ispirato i cuori. Ecco, innanzitutto Dio ispira i cuori attraverso la Sacra Scrittura. La lettura della Sacra Scrittura non è un gesto che noi facciamo per comprendere delle cose, diciamo così, intellettualmente, capire delle regole, ma piuttosto è un'immersione, un tuffo in quello che Dio fa con l'uomo. Quindi ogni volta che noi leggiamo la Sacra Scrittura dobbiamo sempre interpretarlo così, pensarlo così, mettersi nella prospettiva di cercare di capire, di comprendere, di medesimarsi in cosa Dio sta facendo con l'uomo. Qual è il comportamento di Dio nei confronti dell'uomo? Perché questo è il comportamento che Dio ha con noi. Quindi, ripeto, non è una comprensione intellettuale, cioè nel senso di capire delle regole o, non lo so, dei fatti, ma piuttosto è proprio entrare in quello che è la mentalità di Dio. E da questo estraiamo appunto criteri biblici, soprattutto dai personaggi biblici come i personaggi dell'Antico Testamento, Giuseppe, Mosè, eccetera. E capiamo questa dinamica di relazione che ci sta tra l'uomo e Dio, con la parola di Dio, Dio che parla e come agisce nella vita delle persone. Questo è quello che accade anche per noi, nel nostro cuore, solo che spesso noi nei confronti di quello che Dio, dell'opera di Dio nella nostra vita, ci mettiamo dei criteri umani, ci mettiamo delle aspettative umane su come dovrebbe essere, su come dovrebbe agire Dio nella mia vita, su come dovrebbe succedere, come dovrebbe evolvere questa situazione nella mia vita, se Dio facesse, se Dio mi ascoltasse, eccetera. Quindi è molto importante entrare in queste storie per capire come Dio ha costruito la sua storia d'amore con l'uomo. Ecco, oggi ci avventuriamo nella storia di Abramo, perché Abramo viene definito l'amico di Dio, è il primo ebreo praticamente che diciamo ci racconta la scrittura ed è il primo che ha riconosciuto questa relazione così intima e così bella con il Signore. Ecco, Abramo è proprio l'uomo della promessa. L'Abramo è quell'uomo umile, è un pastore che ascolta, percepisce la presenza di Dio nella sua vita e ascolta la promessa che Dio fa. Lui gli promette di diventare una moltitudine, di diventare come le stelle del cielo, come la sabbia del mare, e gli promette quindi una grande discendenza. Lui però è solo, nel senso è sposato con Sara, ma non hanno figli, sono una coppia che non può avere figli e gli anni passano. Abramo è estremamente fedele in questa relazione con Dio, è molto legato a questa relazione con Dio ed è molto legato a questa promessa, una promessa che però non si realizza nella sua vita. Infatti passano gli anni, lui e Sara diventano molto anziani e questo figlio non arriva. Ora, la cosa interessante è proprio questa, che di fronte a una promessa che tu riconosci che Dio ti sta facendo e che non si realizza, ecco, è bello vedere come Abramo e Sara interpretano questa cosa, come la portano avanti e cosa succede. Ecco, la cosa che fanno Abramo e Sara, innanzitutto, è questo: ascoltano la promessa e attendono. Ora, questa attesa è estremamente lunga. Passano tanti tanti anni e Sara non rimane incinta. Sara non rimane incinta e addirittura non è più fertile, diciamo, non ha più il ciclo. E quindi, cioè, diventa obiettivamente impossibile per lei poter generare vita. Allora ha questa bella idea. Sara propone ad Abramo, cioè, visto che il Signore ci ha promesso questa grande discendenza, forse il Signore vuole che questa discendenza venga da questa schiava che abbiamo qui in casa. Quindi unisciti a lei e procrea con lei, e questo figlio sarà il figlio della discendenza. Ecco, questo è interessante perché nella nostra vita, nella mia vita, questo è qualcosa che spesso è accaduto, si è verificato, o comunque, se non si è verificato concretamente, mi è venuto in testa. Cioè, di fronte all'impossibile, di una promessa di Dio che non può realizzarsi, allora quello che facciamo è incominciamo a trovare soluzioni, cominciamo a trovare le nostre soluzioni. Cominciamo a pensare a cosa. Forse il Signore voleva dire questa cosa qui. Forse il Signore voleva fare questo con me. Forse dovrei fare questa cosa qua per fare in modo che questa promessa si realizzi. Come se in qualche maniera la promessa di Dio la dobbiamo realizzare noi, con le nostre forze e con le nostre risorse. E questo è Ismaele. Ora, è interessante che Ismaele è il figlio fatto con la schiava di Abramo ed è bello che questo figlio nasce, cresce, ma a un certo punto Dio si rifà presente nella storia di Abramo. Siamo proprio ormai al capitolo 17 della Genesi e Dio rinnova la promessa con Abramo e dice proprio così al versetto numero 4, dice: quanto a me, ecco, la mia alleanza è con te. Diventerai padre di una moltitudine di nazioni. Non ti chiamerai più Abram, ma ti chiamerai Abramo, perché padre di una moltitudine di nazioni ti renderò. Ecco, è interessante che lui rinnova questa alleanza con Abramo e addirittura gli cambia il nome, il che in termini biblici vuol dire proprio che ti dà una nuova identità, un'identità che è connessa e interconnessa con la tua missione. E allora Abramo rimane un po' sbalordito così, dice: ma come fa uno di 100 anni come me, aveva 99 anni, come fa uno di 100 anni come me, come può nascere un figlio? E come fa Sara all'età di 90 anni, come fa a partorire? E allora al versetto 18, un po' più avanti, dice: Abramo disse a Dio: se almeno Ismaele potesse vivere davanti a te. E Dio disse: no, sarà Sara tua moglie, ti partorirà un figlio e lo chiamerai Isacco. E riguardo a Ismaele, io ti ho esaudito, ecco, io lo benedico, lo renderò fecondo e molto numeroso, ma stabilirò la mia alleanza con Isacco, che Sara ti partorirà a questa data l'anno venturo. Ecco, qua Dio dice due cose interessanti. La prima cosa è innanzitutto che ribadisce la sua alleanza e parla di Isacco, parla di questo figlio che verrà generato da Sara e che sarà il frutto dell'alleanza, è la promessa di Dio in una situazione del tutto assurda e impossibile. a 90 anni, a 100 anni, generare vita, una follia completa. Però la cosa bella è che Dio comunque benedice anche Ismaele, lo dice esplicitamente, benedirò anche Ismaele. Però la mia promessa, la mia alleanza sarà con Isacco. Questo vi invito un attimo a soffermarvi, cioè soffermiamoci un attimo su questo aspetto che è importante. Ed è questo, che le promesse di Dio nella nostra vita esistono e possono essere promesse di vario tipo, e spesso sono promesse legate alla vocazione. Sono le cose più grandi che riguardano la vita e spesso queste promesse non si realizzano. Non si realizzano per tanti motivi, per motivi personali, per motivi esterni, per motivi interni, perché non è il tempo, eccetera, eccetera. Noi nel frattempo ci organizziamo in qualche modo e diciamo diamo l'etichetta a quello che noi stiamo facendo con le nostre mani, con la nostra fatica, diamo l'etichetta di progetto di Dio. Questo però è un progetto che noi stiamo portando avanti con i nostri sforzi. La cosa bella è che Dio dice: io questo progetto che tu stai portando avanti, io comunque lo benedico perché tu sei fedele con me, quindi comunque lo benedico, però non sarà questo, non è questa la mia alleanza. Ecco, spesso noi ci fermiamo all'Ismaele, spesso noi ci fermiamo all'impossibile. È impossibile poter generare vita a 100 anni, è impossibile per me ormai sposarmi, è impossibile per me ormai vivere questo amore, è impossibile per me ormai risolvere questo problema personale, è ormai impossibile per me guarire da questa ferita. Queste situazioni le viviamo tutti. Spero non tutte insieme, e ci mettono di fronte alla nostra incapacità di vivere l'impossibile. Ci mettono di fronte alla nostra incapacità di risolvere problemi che sono impossibili. Proprio guardando una puntata di The Chosen l'altro giorno sulla moltiplicazione dei pani, i discepoli si lamentavano con Gesù, cioè, ma non lo vedi che tu stai parlando e queste persone sono qua in un luogo deserto e non mangiano da più di un giorno? Dico, ma non lo vedi? E Gesù risponde, dice, mandali a casa, non lo vedi che sono affamati? E Gesù risponde, no, no, io lo vedo molto bene e li ho portati io a questo limite qui, perché possano vedere l'agire della potenza di Dio. Ecco, questo qui è il concetto fondamentale. Ismaele è l'opera delle nostre mani, ciò che è possibile, che di fronte alle difficoltà noi ci rimbocchiamo le maniche e tiriamo fuori delle soluzioni. Isacco è il frutto dell'impossibile, è il frutto dell'opera di Dio nella nostra vita. E questa cosa succede appunto perché è impossibile e solo Dio lo può fare nella nostra vita. E nel capitolo 18 c'è la visita di questi viandanti alla tenda di Abramo e di Sara, e quando fanno per andare via ribadiscono il fatto che in questo tempo, fra un anno, tu avrai Isacco, e Sara ride, dentro di sé Sara ride perché dice, ma figurati, io che sono una vecchia, non, cioè è veramente un'assurdità. E loro che sono angeli, ascoltano il cuore di Sara e dicono: perché Sara ha riso dicendo: potrò davvero partorire mentre sono vecchia? C'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? Gli angeli dicono: c'è forse qualcosa di impossibile per il Signore? E questo è il punto. La situazione è impossibile. L'opera di Dio, quando è opera di Dio, si manifesta di fronte all'impossibile, si manifesta di fronte a qualcosa che non è risolvibile secondo le tue capacità, quello che è in mano a te, quello che tu potresti fare. Dio si manifesta in questa maniera. Ora, andando un pochino più avanti, al capitolo 21, nel frattempo ci sta il fatto di Sodoma e Gomorra. Aspettate che sto prendendo la pagina giusta. Succede questa cosa, che il Signore visitò Sara come aveva detto e fece a Sara come aveva promesso. Sara concepì e partorì ad Abramo un figlio nella vecchiaia, nel tempo che Dio aveva fissato. Non è un caso che Sara partorisce a quell'età. Non è un caso che Abramo e Sara abbiano atteso tutta una vita affinché si compisse la promessa di Dio. Ecco, non è un caso che tu stai aspettando che la promessa di Dio si compia nella tua vita. Non è che Dio si è dimenticato di te. Fa parte della... Questo la scrittura ce lo sta insegnando, no? Acquisire criteri biblici. La pedagogia di Dio funziona in questo modo. La pedagogia di Dio funziona che le cose vengono compiute quando è il momento, secondo i tempi di Dio. E si compiono nell'impossibile. Infatti qua sottolinea, Abramo aveva 100 anni quando gli nacque il figlio Isacco. Una follia totale. Una situazione ingestibile, una cosa impossibile a realizzarsi. Immaginate la gioia di Abramo e di Sara con l'arrivo di Isacco. Immaginate la gioia di vedere la promessa di Dio che si compie nella loro vita dopo aver atteso una vita, una vita di pazienza, una vita al servizio di Dio. Di rimanere fedeli a quella promessa. È un concetto importante questo della perseveranza che io e Alessandra abbiamo sperimentato tante volte nella nostra vita. Cioè proprio di vedere come di fronte a una promessa di Dio che non si realizza e non si realizza che è proprio impossibile che si realizzi, cioè i fatti concreti dimostrano che questa cosa è irrealizzabile. Specialmente quando stavamo in Francia, un periodo molto duro, con Chiara e Maria molto piccole, molto prima di che iniziassimo 5 pane e 2 pesci, con pochissimi anni di matrimonio, io e Alessandra, in un momento di crisi nostra terrificante, la parola di Dio soltanto ci continuava a spronare verso la perseveranza. Una perseveranza che vuol dire continuare a credere a quella promessa. Quindi non è una speranza che qualcosa accada, ma è una certezza che quella promessa esiste e quella promessa si realizzerà, scusate, quella promessa si realizzerà nei modi, nei tempi di Dio. Ecco, è impressionante questa cosa qui. Perché noi diciamo sempre speriamo che questa cosa alla fine vada in porto e speriamo che Dio si ricorderà di me e non c'è niente da sperare. La perseveranza è la certezza di qualcosa che si compirà a tempo opportuno. Ecco, lì ci sono poche emozioni, c'è poco entusiasmo. C'è poco, non so, c'è grande calma e anche grande scoraggiamento spesso. L'unico appiglio, l'unica roccia su cui costruire la casa è questa, è essere consapevoli che esiste una promessa sulla tua vita. È per questo che il tempo del fidanzamento è così importante per un matrimonio. È per questo che tutto quello che viene lavorato, viene proprio snocciolato e tutto quello che viene approfondito nel fidanzamento è così importante, perché quello sarà proprio la base per poi costruire il matrimonio, nel senso che quando ad esempio, come nel nostro caso, ci saranno momenti di difficoltà e di grandi dubbi sulla nostra coppia, sulla nostra famiglia, su quello che il Signore ci ha promesso, eccetera eccetera, più il tempo del fidanzamento sarà certo, più avremo ascoltato con attenzione la promessa di Dio sulla nostra vita e sul nostro matrimonio nel fidanzamento, e più in quei momenti di grande difficoltà del matrimonio, potrebbe essere altre cose, potrebbe essere perdere il lavoro, potrebbe essere una malattia, potrebbe essere un figlio che tarda ad arrivare. Ecco, di fronte a tutte queste cose qui, soltanto quell'appiglio di aver ricevuto una promessa nel fidanzamento, perché ci si sposa su una promessa. Non ci si sposa perché è arrivato il lavoro a tempo determinato. Non ci si sposa perché è arrivata la casa. Non ci si sposa assolutamente perché ormai è tanto tempo che stiamo insieme. Ci si sposa su una promessa. Si fa un gesto grande in Dio su una promessa. Più quella promessa è certa, più potremo andare avanti con perseveranza. Ecco, tutta questa storia non si conclude con la nascita di Isacco, ed è questa la parte forse più inquietante, ma anche più liberatoria. Perché nel capitolo 22 succede una cosa incredibile, inaspettata e anche un po' folle, soprattutto folle per il nostro metro di misura. Dice così: dopo queste cose, Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose: Eccomi. Riprese: Prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Ecco, immaginate questa scena in cui Dio, scusate, Abramo ha aspettato una vita affinché la promessa di Dio si compisse nella sua vita, che arrivasse questo figlio. Isacco nasce superando le impossibilità della biologia, della vita, di qualsiasi cosa. E Dio dice ad Abramo: ora prendi tuo figlio e offrilo in olocausto, cioè uccidilo per me. Questo è quello che accade, e spesso accade nella vita, con Dio. Accadono momenti assurdi, accadono momenti in cui dici: vabbè, ma allora veramente tutto questo è follia. Allora veramente, c'è un'ingiustizia di fondo, non so, c'è una follia di fondo in tutta questa vita. È una vita che corre verso il nulla, perché se di fronte a questa promessa, che poi si avvera, mi chiedi di ucciderlo, veramente qua stiamo proprio, è la follia. Però la scrittura è molto chiara e dice che Dio mise alla prova Abramo. Che vuol dire questa cosa di mettere alla prova ad Abramo? Sapete, c'è un grande rischio di fronte alle promesse di Dio e anche ai doni di Dio. Noi spesso con Dio facciamo i mendicanti, cioè allunghiamo la mano, speriamo che Dio ci colmi quella mano, che ci colmi dei suoi doni, che potrebbero essere anche semplicemente un po' di pace. Ed è sacrosanto chiederla, ci mancherebbe. Però spesso noi ci focalizziamo soltanto su quei doni, come dopo la moltiplicazione dei pani nel Vangelo, no? Dopo tutti volevano seguire Gesù e Gesù si irrita, si arrabbia e dice: certo, voi ora mi seguite perché avete mangiato di quei pani, ma non per il regno di Dio. Ecco, e siamo sempre un po' a rischio nei confronti di queste cose, siamo sempre un po' lì lì, no? Che chiediamo i doni di Dio perché vogliamo compiere la sua volontà, vogliamo vivere il suo progetto nella nostra vita, però spesso rimaniamo più attaccati ai doni che al volto di Dio. Una volta che Dio ci riempie la mano con la sua consolazione, con la sua pace, con la sua provvidenza, quante volte alla fine ci alziamo lo sguardo e guardiamo quel volto che ci sta donando? Cioè, quante volte il dono di Dio e la promessa di Dio che si realizza nella nostra vita diventa dialogo con Dio, cioè diventa poi relazione intima con Dio? Perché alla fine, guardate che il traguardo, l'obiettivo è quello, è entrare in relazione intima con Dio. E invece, ecco, spesso ci accontentiamo di ricevere qualcosa di materiale per la nostra vita. Cioè viviamo una vita chiedendo a Dio, quindi qualcosa di soprannaturale, però la viviamo completamente materiale questa vita, completamente terrena, senza invece godere di quello sguardo di Dio, che alla fine è la cosa che più ci riempie il cuore. Quindi la prova di Dio per Abramo, secondo me, non è tanto vediamo quanto è fedele Abramo, perché Dio conosce il cuore dell'uomo, non ha bisogno di questa cosa qui, ma è piuttosto per Abramo, perché quando Dio ti mette di fronte a queste prove, tu ti metti di fronte a te stesso e si vede veramente che, di che pasta sei fatto, si vede veramente che uomo sei, che donna sei. Perché, sai, alla fine Abramo prende suo figlio e va sul monte per offrirlo in olocausto. Ma quante volte alla fine, io cioè, guardo la mia vita, quante volte alla fine mi sono invece stretto a quelle mie certezze, magari a quei doni di Dio che mi aveva fatto. Dice, no, questa roba qua non si tocca, questa qua è... mi dà la vita. E quindi stiamo lì a fare battaglie contro gli altri, contro noi stessi, per difendere il dono di Dio. Ma che follia è questa? Cioè, se è un dono di Dio non ha bisogno di essere difeso. Un dono di Dio non ha bisogno di essere difeso. È Lui che difende te, casomai. È tutto il contrario. Quando noi ci mettiamo in questo atteggiamento di difesa, che poi porta a compromessi, perché se Abramo non avesse portato il figlio sul monte per l'olocausto, avrebbe voluto dire comunque tradire questa relazione di una vita con Dio, voleva dire chiudere l'orecchio a Dio. Sapete, Dio non è che è permaloso, ma tu meno presti l'orecchio a Dio e più la parola di Dio non raggiunge il tuo cuore. Cioè, più ti allontani dalla sua parola e più ti indurisci, più la tua capacità di ascoltare si affievolisce, più diventi sordo a ciò che Dio ti sta ispirando, a ciò che Dio, proprio alla sua presenza nella tua vita. Ecco, quindi avrebbe avuto delle conseguenze grandi per la vita di Abramo non ascoltare questa richiesta. Quindi è veramente una prova per Abramo, che decide di incamminarsi per il monte. E è un momento proprio, secondo me, molto molto tenero, no? Cioè molto molto forte questo qua, in cui dice a un certo punto, mentre salgono verso il monte, Isacco dice: padre mio, rispose Abramo, rispose: eccomi figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Immaginate di rispondere a questa domanda a vostro figlio sapendo che state salendo sul monte per ucciderlo. È struggente. Ma anche in questo momento di grande difficoltà, Abramo risponde: Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto, figlio mio. E questa frase, secondo me, ha due implicazioni. Cioè, la prima, questo si provvederà all'agnello, no? Da una parte, Isacco è un dono di Dio. Quindi, come lo ha dato ad Abramo, Abramo in fondo dialoga con il figlio in questi termini, cioè come in fondo tu mi sei stato donato, così Dio si può riprendere il dono, no? Così Dio ti può riprendere. Dio stesso si provvederà all'agnello per l'olocausto. Dio ha provveduto per Isacco e lui stesso si provvede, e questo qui è già l'olocausto che io mi sono provveduto, Dio. E questo è un primo aspetto, no? Cioè, Abramo riconosce che Isacco è dono di Dio e appartiene a Dio. È un dono, ma viene da lui e appartiene a lui. Però l'altra interpretazione è quella invece di questa fede che è incrollabile, che ha già visto il realizzarsi dell'impossibile e quindi crede che Dio è più grande di ogni cosa e crede fino in fondo alla promessa di Dio, che è: ti renderò una moltitudine come le stelle del cielo. E quindi non assoggetta Isacco a questa promessa, sa che la promessa vive con una sua forza, che si realizza per la forza di Dio e non per la presenza o non di Isacco. Non so se mi sono spiegato, però è qualcosa che va oltre il meccanicismo del fatto che ci deve essere Isacco. Se Isacco lo devo uccidere qui sul monte, vorrà dire che Dio vorrà passare per un'altra strada. Quindi completa disposizione di Dio, scusate, di Abramo verso Dio. Poi continua il testo e dice: qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Immaginate questa scena di un padre che lega il figlio su questa catassa di legna. Immaginate il cuore di Abramo a fare questa cosa qua. Immaginate anche Isacco come si debba sentire. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Io non so con quale forza si possa fare questa cosa. È una forza che è soprannaturale. È un affidamento a Dio che è totale, che veramente la disposizione d'animo di offrire qualsiasi cosa della mia vita a Dio perché si compia il suo progetto su di me. È una cosa pazzesca. È pazzesco, cioè è una cosa. Quando lo leggo è pazzesco, non sono bravo a spiegarlo, mi dispiace, è semplice, mi fa rimanere senza parole. A quel punto, quando ormai aveva già il coltello sguainato e stava lì sulla gola di Isacco, la scrittura dice: ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo, rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà delle città dei nemici. mi emoziona, cioè è un testo che mi emoziona perché è in questo gesto così assurdo, così finale, così drammatico, così di dono completo che poi Dio si manifesta. Non è stato quando Abramo ha pensato: vabbè, se Dio mi chiede questa cosa, allora la farò. Allora poi per via il Signore si manifesta e dice: no, 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 torna indietro, voglio soltanto vedere se veramente eri fedele. No, no, col coltello sguainato, con la lama sulla gola di Isacco. Allora a quel punto Dio si manifesta e dice: giuro per me stesso, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo. Questo qui, ripeto, non è una prova che Dio fa con Abramo, così Dio capisce il cuore di Abramo. Secondo me, io non sono certamente un biblista come Don Fabio, però un minimo conosco le vie del Signore, come ha operato in me. E so che nel momento in cui io sono stato capace di dire sì a una cosa di questo tipo, perché è successo nella mia vita, di abbandonare tutto, di vuol dire vabbè, mi sono sbagliato, allora sì, è vero, questo tu me l'hai donato, però te lo riprendi, quindi ok, riprenditelo, vai, ok, non combatterò più per questa cosa, è tuo e te lo riprendi. Quando riesci a dire sì, quando riesci a sguainare il coltello e puntarlo alla gola di Isacco, perché Dio te lo chiede, perché vedi che la strada passa di là, beh, allora, quando sei capace a dire sì, sperimenti un'enorme libertà. Diventi un uomo libero. Non sei più un uomo che sta nell'attesa di una promessa di Dio che si compie nella tua vita. Non sei più un uomo che di fronte alla promessa realizzata di Dio nella tua vita, con la nascita di Isacco, sei quasi schiavo, no? Di Isacco stesso. Nel senso, la tua vita è piena, la tua vita è realizzata perché c'hai sacco. Quando di fronte a Dio sei in grado di rinunciare a Isacco per rimanere fedele e in comunione e in relazione profonda con Dio, sei disposto a mollare Isacco, là sperimenti una grande libertà. Lì è quello che accade, da quello che ho capito io, per esempio, nella storia di tanti santi, come anche nella storia di Chiara Corbella, no? Di fronte a una grande malattia, di un figlio che sta arrivando e di un matrimonio che sta sbocciando, avere la libertà di dire sì, ok, Signore, sono pronta, eccomi, prendi pure la mia vita, se è questa la tua volontà. Ecco, di fronte a questo si sperimenta una libertà che ci fa entrare nella vita di Dio. Sapete che nella messa c'è questa formula, no? Con Cristo, per Cristo, in Cristo. Che vuol dire in Cristo? Perché con Cristo va bene, voglio fare le cose con Gesù. Per Cristo va bene, faccio le cose per Gesù. Ma in Cristo che vuol dire? Vuol dire che tu diventi Cristo. Vuol dire che tu fai quelle cose lì con Cristo e per Cristo, perché tu sei Cristo. Tu sei Cristo oggi. Tu lo incarni. Quando sperimenti quella libertà di lasciare andare quel dono di Dio per la tua vita, perché Dio te lo chiede, lì sperimenti quella libertà e là diventi in Dio, diventi comunione con Dio, sperimenti piena libertà, perché nulla mi può turbare. Se tu sei con me, nulla mi turba, perché tu sei con me. Nulla è più importante nella mia vita perché io sono in relazione intima con te. Io spero che, ecco, questo podcast non sia stato noioso. Vi dico brevemente perché ho voluto parlare di questa cosa. È un periodo di grande discernimento per me, Alessandra. Vediamo grandi cambiamenti nella nostra vita, grandi cambiamenti anche con 5 milioni di pesci, cose di cui non parliamo perché sono così profonde e così intime che è soltanto un grande discernimento all'oggi, ma sono cose così grandi, almeno per il nostro cuore, che, ecco, stiamo lì in attesa e stiamo anche un po' in ansia e so che che Dio è il Dio dell'impossibile. So che di fronte alle promesse di Dio si può vivere l'Ismaele o si può vivere l'Isacco, e quando poi si vive l'Isacco può accadere che Dio ti chiede, ti prova nella tua fedeltà. La dinamica di Dio è questa, ed è per questo che è sciocco a volte lamentarsi, come ci lamentiamo di fronte a cose che noi pensiamo buone per la nostra vita, come sposarci, come magari un lavoro, come una malattia, non so. Ci lamentiamo e ci dimentichiamo che ciò che farà veramente la differenza nella nostra vita non sarà affatto se si compie o non si compie quel desiderio che noi pensiamo buono, quella vocazione che noi pensiamo giusta per la nostra vita o quella malattia. La nostra salvezza non dipende da queste cose. La nostra comunione con Dio non dipende da queste cose. Il nostro entrare nel regno dei cieli non dipende da queste cose. Ciò che dipende, invece, ciò che è importante, ciò che è fondamentale è rimanere certi di quella promessa, indipendentemente da quello che ci accade intorno. Rimanere certi che c'è una promessa di bene sulla tua vita, che c'è una promessa di bene sulla mia vita, che Dio è Dio dell'impossibile e che non è importante se le mie mani sono colme o sono vuote o se il mio corpo è sano o è ferito. Quello che importa è farlo con Dio, questa cosa qua, è farlo col Signore, è stare con Gesù. Ecco, ci avviciniamo veramente alla Pasqua, no? E ora, sabato prossimo mi incontrerò con i ragazzi con cui faremo questo pellegrinaggio nella Settimana Santa, ed è un cammino che ho chiamato il cammino del buon ladrone, perché chiedo veramente al Signore che noi possiamo sperimentare ciò che il buon ladrone sulla croce ha sperimentato, e cioè a un certo punto della vita riconoscersi per quello che siamo, con tutti i nostri difetti, con tutti i nostri limiti, con tutte le nostre imperfezioni, e smetterla di dannarci per queste cose. Riconoscendo semplicemente che la nostra vita è passata di qua, è fatta così, ma soprattutto riconoscendo che Gesù è il Cristo, che Gesù è il figlio dell'uomo, che Gesù si dona completamente a noi in maniera gratuita per la nostra salvezza. Ecco, io veramente pregherò per tutti voi che possiate sperimentare veramente l'esperienza del buon ladrone, il cammino del buon ladrone. Ragazzi, grazie. Mi dispiace per venerdì scorso che la newsletter è andata un po' così e che diverse persone non l'hanno ricevuta. È stato un mio errore. Ho sbagliato io. Praticamente ho interrotto l'invio a un certo punto senza rendermene conto. E quindi, insomma, non è arrivata a tutti. E insomma, ho messo un link a chi non avesse ricevuto, ecco, tutta la newsletter. E venerdì spero di fare meglio. Va bene, ragazzi, vi abbraccio, vi saluto, buona settimana. Vivete questi giorni veramente con questa certezza nel cuore che Dio è presente nella nostra vita, che c'è una promessa di bene sulla nostra vita e che qua al momento opportuno Dio la realizzerà. Ragazzi, un abbraccio forte, a presto, ciao!